Buonasera, siamo qui per una nuova puntata del Rovescio del Diritto, Gian Domenico Cajazza che vi parla. Oggi vogliamo parlare di un libro, non accade spesso in questa trasmissione, ci occupiamo soprattutto di casi giudiziari, di vicende giudiziarie, ma quando il libro lo merita, ci piace poter approfondire le questioni e i temi che vengono posti dall'opera. E in questo caso noi vogliamo parlare di un libro di Patrizio Gonnella, che presiede l'associazione Antigone, che noi tutti conosciamo. Il libro è La tortura in Italia, parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, edito da Approdi. E ne parliamo con l'autore, con Patrizio Gonnella, che è in collegamento con noi. Buonasera, Patrizio.
Buonasera, buonasera a voi.
Dunque, il libro rivendica una, come possiamo dire, una peculiarità del taglio, no? Parlare di tortura, del perché la tortura in Italia non sia ancora prevista come un reato, lo si può fare affrontando la questione da un punto di vista strettamente normativo, di analisi politica, eccetera, oppure lo si può fare cercando di costruire uno statuto, diciamo così, dell'idea stessa della tortura attraverso l'analisi dei concetti fondativi di questo tema, che mi pare che è quello che tu hai cercato di fare nel tuo lavoro, o sbaglio?
No, non sbagli, ho cercato di decomporre il tema e quindi di non affidarmi solo ad un ragionamento storico, quindi la storia del suo proprio legale, oppure la più recente storia delle della
No, no, ti devo.
legittimazione
Aspetta
del.
che ti sentiamo male, la voce va e viene, la
E
voce va
allora, e qui invece,
così,
perché io
sì.
sono. Allora mi fermo qui, non mi muovo. Ripeto.
Vai, 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 proseguiamo, prego.
La storia, non ho voluto appunto andare al di là della, diciamo, solo ed esclusiva questione storica, la storia della sua proibizione legale o la storia più recente della tentazione di una rilegittimazione, da Guantanamo e da Abu Ghraib in poi, si è ragionato anche di questo, di una ipotesi di legittimazione della tortura debole, ricordo Alan Dershowitz, diciamo,
Sì.
politologo americano, che ha, diciamo, tentato di proporre il tema, ma anche non solo una questione strettamente giuridica e quindi dove è normata, dove è proibita, come lo è, come è sanzionata, che di fa e che dice il diritto internazionale, che fa e che dice il diritto dei singoli stati, cosa non fa invece in questo caso il diritto italiano.
Sì.
E invece mi sono affidato un po', come posso dire, in questa opera di decomposizione ad alcune parole chiave
Sì.
e attraverso queste parole chiave capire qual è il contenuto semantico della tortura, che è un crimine contro l'umanità compiuto da uomini, e questo è appunto, come posso dire, l'elemento di partenza. E la parola chiave con cui ho iniziato questo lavoro di decomposizione è dignità umana.
Ecco, tu hai infatti voluto ricostruire quello che definisci un vocabolario della tortura e il primo dei termini che affronti è proprio quello della dignità che tu individui come fondamento dei diritti umani e criterio di, al tempo stesso, diciamo, di esigibilità dei diritti umani. Vogliamo andare a fondo a questo. A questa suggestione, a questo spunto, dove tu ci tieni a distinguere la nozione di dignità da quella di decoro, diciamo, ciceroniana, no? Una teoria sostanzialmente elitaria, e invece per abbracciare quella kantiana, che è poi fondativa del diritto dei diritti della persona internazionale. Ecco, vogliamo andare un po' a fondo a
Beh,
questo
diciamo
tema cruciale?
nella storia del pensiero filosofico, e poi questo ha avuto ovviamente una sua traduzione anche nella storia giuridica, la dignità umana è stata intesa in due modi diversi. C'è una dignità umana tendenzialmente escludente, violente, tendenzialmente diretta a produrre fratture sociali, che è quella per cui la dignità umana è il decoro. Cos'è il decoro? Lo stare, il saper stare in società, quello di rispettare le regole. E allora alla fine, diciamo, l'uomo degno è l'uomo decoroso, è l'uomo che si veste bene, è l'uomo che parla bene, è l'uomo di una certa elite sociale,
che rispetta le regole, diciamo così, della
le regole date qualunque sì. esse siano, le regole date. Non è un caso che nel mondo chiuso, meritocratico e aristocratico e anche maschile, sia delle logge massoniche sia della Chiesa cattolica, compare il termine dignitario. È un termine per cui diciamo la dignità è l'uomo degno, l'uomo decoroso. Sì. E l'uomo decoroso è quello che per esempio non compie reati. Io ricordo nel libro come nel pensiero tomistico in San Tommaso si dice che la pena di morte è ammissibile. La pena di morte è ammissibile perché gli uomini non degni, in quanto compiono reati, per il bene comune è giusto che siano uccisi. Poi c'è un'altra dignità umana. Io faccio risalire il pensiero fondativo kantiano alla grande opera di Pico della Mirandola, De Hominis Dignitate, che appunto fa la grandezza dell'uomo, e la grandezza dell'uomo sta nella sua immensa umanità. E poi Kant e Beccaria, che hanno dato forza filosofica e giuridica all'idea per cui, diciamo, come posso dire, l'uomo non può mai essere ridotto a mezzo. L'uomo è sempre un fine, e quindi la dignità umana è la degradazione dell'uomo ad oggetto. È una definizione in senso negativo, si potrebbe dire.
E vedi che questo ci avvicina, lo dico a chi ci ascolta, al tema proprio della tortura. Io voglio leggere, perché tu fai una citazione di Kant su questo punto che mi pare centrale, la sua definizione di dignità. Dice: ma l'uomo considerato come persona è elevato al di sopra di ogni prezzo, perché come tale egli deve essere riguardato non come mezzo per raggiungere i fini degli altri e nemmeno i suoi propri, ma come un fine in sé. Vale a dire, egli possiede una dignità, un valore interiore assoluto, per mezzo della quale costringe al rispetto di se stesso tutte le altre creature ragionevoli del mondo, ed è questa dignità che gli permette di misurarsi con ognuna di loro e di stimarsi loro uguale. Questa è, possiamo dire, diciamo, la nozione fondativa di dignità, che è quindi quella che ci introduce al tema della tortura. Però è interessante qui notare che, e tu anche questo lo ricostruisci, paradossalmente nel nostro sistema costituzionale il tema della dignità non ha la evidenza centrale che ha in altri sistemi, come quello tedesco, per esempio.
Beh, nel sistema tedesco probabilmente c'era la necessità di affrancarsi in modo forte e simbolico rispetto alla tragedia dell'Olocausto, per cui l'articolo 1 della Costituzione tedesca appunto fa un riferimento fortissimo alla dignità umana, dicendo che essa è intangibile. La dignità umana è intangibile. Che cosa poi ha significato questo nella giurisprudenza costituzionale tedesca? E faccio due esempi di cui entrambi riguardano il tema della tortura. Primo esempio: legge tedesca contro il terrorismo, pensata dopo il 2001, legge che prevedeva la possibilità di abbattere l'aereo che era stato eventualmente dirottato da terroristi. Sì. Beh, la Corte Costituzionale tedesca ha detto è incostituzionale perché viola la dignità umana della persona innocente che è lì ostaggio di quel terrorista e che vedrà sicuramente la morte a causa dell'abbattimento di quell'aereo. Quell'essere umano innocente non può, diciamo, vedere la propria dignità umana violata, e quindi non c'è motivo di sicurezza stessa che giustifichi la violazione della dignità umana, e l'ha detto in modo forte e lo ha ripetuto quando è dovuto intervenire sulle questioni del sovraffollamento carcerario l'anno scorso la Corte Costituzionale tedesca, e ha sostenuto che non si può tenere in carcere una persona se non ha la spazio vitale fra la dignità umana e l'esercizio del potere punitivo. La Corte Costituzionale tedesca ha detto in modo inequivocabile che prevale la dignità umana. Nella nostra carta invece si parla di dignità umana in tre norme in modo diretto, in una in modo indiretto, quando si parla di indegnità, però è citata a volte una volta come dignità umana, una volta come dignità sociale, una volta come dignità morale, però non ha quella forza per poi qualificarsi fino in fondo come il fondamento di tutti i diritti.
No, anzi.
Nella giurisprudenza della Corte poi si intuisce che c'è questa difficoltà.
Sì, anzi, tu ricordi, e secondo me è una riflessione che meriterebbe davvero di essere valorizzata, ricordi come l'articolo 48 della Costituzione, al contrario, disegna l'indegnità morale come sanzione, per esempio la perdita del diritto di voto di chi sia stato condannato a una pena superiore a 5 anni è sancita con un giudizio di indegnità morale, sostanzialmente.
Alla fine quel tipo di valutazione che c'è l'articolo 48 ci fa rievoca un'idea di dignità come decoro.
Esatto.
Per cui, mentre la idea kantiana è per cui tu puoi essere il peggiore dei criminali o il migliore degli uomini, ma la dignità umana non viene mai meno, perché è l'umanità, è fondativa dell'esistenza.
Sì, no, ecco, chissà se in questo articolo 48 non si è incistata una qualche resistenza di sistema, diciamo così, alla previsione del reato di tortura nel nostro sistema, ma comunque è una interessante evidenziazione di un vulnus che c'è nel nostro quadro costituzionale. Tu prima parlavi di questa dicotomia, perché ecco un secondo termine del tuo viaggio nel vocabolario ricostruttivo della tortura è quello della dicotomia, la dicotomia tra sicurezza, tutela della sicurezza e tutela della dignità, che è altro tema che ci introduce sotto altro profilo, no? Alla questione della tortura. Come si risolve questa dicotomia?
Non con il bilanciamento, non con le tecniche di bilanciamento. Si risolve tenendo conto che la dignità umana è, diciamo, come posso dire, l'elemento fondativo di tutti i diritti, è l'elemento di comprensione di un sistema giuridico, è l'elemento di esigibilità dei diritti stessi. Io faccio degli esempi, cioè dico, e partiamo adesso proprio dalla stretta vita carceraria. La persona che il giorno 1 della sua vita in carcere gli entrano in cella di notte e lo svegliano improvvisamente, il giorno 2 fanno lo stesso, il giorno 3 lo perquisiscono fino ad una perquisizione anale invasiva, il giorno 4 non gli danno i farmaci da lui richiesti e così, il giorno 5 gli fanno un'altra vessazione, un'altra cattiveria. Sì. Le singole cose che capitano nella sua vita potrà trovare difficoltà lui ad inquadrarle all'interno di un singolo diritto violato. Quale diritto? Il diritto al sonno? Il diritto alla salute? Forse no, perché poi sta bene. Beh, diciamo invece, complessivamente violano la sua dignità umana, quindi la dignità umana è un, diciamo, come posso dire, serve anche a risolvere l'incompletezza ovvia del sistema giuridico. Il sistema giuridico deve imparare che non può essere omnicomprensivo. Ovviamente non si può prevedere tutto quello che accade e le generazioni che passano richiedono nuovi diritti da tutelare. La dignità umana e il riferimento giuridico forte alla dignità umana risolve tutto questo, perché alla fine dà la possibilità di tutela laddove la tutela con il sistema dei singoli diritti non c'è. Dicotomie, per esempio, ritorno al tema della tortura e ritorno alla Germania, che da questo punto di vista, per quello che è accaduto prima del 45 e per la forza delle decisioni prese dalla Corte Costituzionale tedesca dopo, è invece un punto di riferimento. Faccio riferimento a un caso, il caso Gafgen, di cui parlo nel libro, che è un caso importante. Ossia, siamo nella Germania contemporanea di qualche anno fa, e un commissario di una grande città tedesca autorizza per iscritto scritto, i suoi inferiori, diciamo i suoi poliziotti, all'uso della tortura nei confronti di un signore, questo signore Gaffgen, appena arrestato, il quale avrebbe sequestrato un bambino e allora vuole sapere dov'è prima che questo bambino muoia. Poi dopodiché, diciamo, Questo episodio finisce in modo tragico, con il bambino morto, quindi il peggiore dei crimini possibili, il sequestro e l'uccisione di un bambino. Il signor Gaffgen si prende la giusta pena, ma al di là della giusta pena si rivolge prima alla giustizia tedesca e poi alla giustizia della Corte Europea dei Diritti Umani, rispetto invece al fatto che è stata legittimata per scritto l'uso della tortura. Beh, prima i giudici tedeschi e poi in modo addirittura più austero la Corte Europea dei Diritti Umani hanno sostenuto che non esiste possibilità di bilanciamento fra la sicurezza e la dignità umana. Perché la dignità umana? Perché la dignità umana è l'oggetto giuridico, il bene protetto dalle norme che vietano la tortura. Il divieto della tortura è categorico, non può mai essere formalizzato, neanche
di fronte al peggiore dei possibili rischi sociali, diciamo.
Neanche del peggiore dei possibili rischi sociali. Se ciò, cioè, se nel chiuso, nell'opacità del sistema, il poliziotto, diciamo, rompendo la norma, usa la tortura, si deve assumere la responsabilità di quel gesto. E se quel gesto ha salvato una vita, sarà considerato un eroe, ma pagherà per quel gesto da eroe. Ma non si può formalizzare la rottura di un sistema, che è il sistema dello Stato costituzionale di diritto. Questo lo ha detto in modo esplicito, prima la giurisprudenza tedesca e poi la Corte Europea dei Diritti Umani, condannando in questo caso addirittura le autorità tedesche, perché le autorità tedesche erano state troppo flebili nel, diciamo, sanzionare quel funzionario di polizia.
Sì. Senti, tu notavi, ecco, passo a un altro tema, l'offesa, no? Tu hai ricordato come la tortura, l'abolizione della tortura, per meglio dire, la normativizzazione internazionale del divieto di tortura nasce sull'onda della grande indignazione morale e etica per l'Olocausto. Perché è vero, ricordi, che in realtà già con la razionalizzazione organizzativa delle prigioni si è formalmente eliminata la tortura. Però non basta, tu dici non basta una logica utilitaristica, efficientistica, economicista per fondare il divieto della tortura. Occorre la grande indignazione etica e non a caso, solo dopo l'Olocausto abbiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48, la Convenzione di Ginevra del 49, poi a seguire fino alla Convenzione ONU contro la tortura dell'84. Ecco, vogliamo mettere un po' meglio a fuoco questo punto?
Beh, diciamo, il punto che io volevo, diciamo, spiegare è questo, nel senso che le grandi trasformazioni culturali, nel senso anche progressivo, si ottengono sicuramente con le normative d'avanguardia. L'Ottocento è stato il secolo in cui per la prima volta in molte costituzioni e molti codici in giro per l'Europa è stata proibita legalmente la tortura. Sì. Però io quello che dico è che affinché questo divenga patrimonio dell'umanità, affinché non sia solo norma episodica, ma sia sentimento diffuso, sia una pratica diffusa, quella del contrasto alla tortura, è necessario un forte sentimento di indignazione. Lo diceva d'altronde Freud ad Einstein nel loro bellissimo dialogo sulla guerra, dove dicevano: non saranno mai i giuristi a impedire la guerra, potranno essere solamente le persone comuni, gli scienziati, gli umanisti. Il loro dialogo era un dialogo per cui contro la guerra, è la stessa logica, è contro la tortura, diciamo, per bandirla sì, possiamo mettere in piedi un diritto perfetto, ma è necessario la moltiplicazione dei sentimenti individuali di indignazione. D'altronde la radice semantica della parola dignità è la stessa radice semantica della parola indignazione.
Certo,
quindi
certo.
Diciamo c'è un legame, e questo moltiplicarsi di persone che si indignano, e l'Olocausto è stato il momento probabilmente nella storia dell'umanità dove più c'è stata l'indignazione, produce poi degli effetti. Produce anche poi quelli che sono stati gli effetti di una codificazione universale di proibizione della tortura, ma come abbiamo visto negli ultimi 20 anni da Abu Ghraib, Guantanamo in poi, ma come abbiamo visto anche nelle pratiche delle nostre prigioni, non è ancora stato fino in fondo sufficiente, perché non siamo capaci di immedesimarci nello sconosciuto. Ci immedesimiamo nel vicino, nel parente, nell'amico, in quello che ci assomiglia. Ecco, l'indignazione, noi quando riusciremo ad immedesimarci nella storia di un torturato sconosciuto, allora avremo quella indignazione, quella forza che potrà essere moltiplicatrice di altrettante indignazioni individuali. Invece purtroppo siamo chiusi nelle nostre strette vite identitarie e ci indigniamo per quello che abbiamo molto vicino.
Ecco, questo ci introduce a un altro termine che poi è un po' quello cruciale per quanto ci riguarda, cioè la parola scandalo. Tu dici scandalo, qui lo scandalo è che non, è ciò che non è accaduto, e cioè che in Italia non sia stata ancora varata una legge che riconosca la tortura come reato. Sappiamo che su questo tema c'è un confronto anche articolato, perché si dice da parte anche di giuristi, insomma, autorevoli, ma insomma, che bisogno c'è di prevedere specificamente il reato di tortura quando qualunque comportamento che sia di vessazione, di percosse, di lesioni, eccetera, eccetera, trova appunto da parte ovviamente di un pubblico ufficiale, di un rappresentante dello Stato, eccetera, eccetera, di un poliziotto, di una guardia carceraria o quant'altro, trova la possibilità di essere sanzionato già nell'attuale sistema, diciamo, normativo. Quindi qual è la prima risposta che tu vuoi dare a questo tipo di obiezione?
Allora, prima diciamo lo scandalo e poi andiamo alle obiezioni. Lo scandalo è che, diciamo, siano passati 24 anni adesso dalla ratifica della Convenzione ONU contro la tortura, che la definisce in modo preciso e chiaro e che diceva agli stati di dover adeguare le proprie normative interne, e noi non l'abbiamo adeguata.
Sì.
Nei giorni scorsi, con simpatia che lo ricordo, abbiamo visto Sanremo, e agli inizi, adesso non so, non ricordo di quale giorno, si rievocava la figura del grande cantante Domenico Modugno. Io ricordo che una delle primissime, se la prima o la seconda proposta di legge diretta all'introduzione del reato di tortura nel codice penale fu firmata, sottoscritta da Domenico Modugno, da Domenico Modugno, che allora era parlamentare radicale.
Sì.
Lo scandalo si spiega perché le norme sono insufficienti, sono evidentemente insufficienti. Faccio due o tre esempi. Il reato di tortura è un reato che prevede una ipotesi di dolo, adesso non voglio essere troppo tecnico, però di dolo specifico, ossia non è sufficiente l'uso della violenza, la produzione di sofferenze fisiche e o psichiche, ma è necessaria un'intenzionalità determinata di tipo investigativo, di tipo punitivo, cioè o la estorsione di una confessione o, diciamo, l'umiliazione per l'esaltazione del proprio ruolo, del proprio ruolo custodiale. E poi, diciamo, è una ipotesi di reato che può essere prodotta solo dal pubblico ufficiale, così dicono le Nazioni Unite. Il nostro reato di lesioni personali, per esempio, è tutto, diciamo, concentrato sulla nozione di malattia.
Sì.
Che ha diciamo una sua prognosi, per cui se la prognosi di quella malattia, pensiamo a un caso che noi abbiamo seguito, Asti, dove un signore detenuto gli hanno strappato il codino i poliziotti nelle violenze che gli infliggevano.
Sì, lo scalpo.
Se il giudice lì va a quantificare i giorni di malattia, forse non ci sono. cos'è? Forse se quel signore aveva anche una buona solidità psichica, può essere che gli quantifica 10 giorni di prognosi, 5, sì. 4, e quindi quel reato diventa un reato perseguibile a querela di parte, per cui una persona che sta sotto le grinfie dei suoi torturatori deve avere il coraggio di querelare.
Sì.
Non si può procedere d'ufficio. Poi le pene sono ovviamente molto molto lievi,
molto,
e io spiego che in realtà il pubblico ufficiale, sì, c'è una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui sia pubblico ufficiale, però sostanzialmente tutto il sistema è un sistema diretto a proteggere i pubblici ufficiali dalle violenze, piuttosto che, diciamo, pensiamo ai reati degli stati, è tutto pensato proprio in chiave opposta.
Ma diciamo che la quotidianità dell'esperienza d'aula ci insegna che, insomma, quella che tu definisci con grande efficacia, devo dire, l'identificazione sentimentale dello Stato con ciascuno dei propri uomini impegnati nel settore della sicurezza. Mi pare una fotografia, molto elegante, identificazione sentimentale, ma è la realtà. Cioè noi assistiamo quotidianamente, ogni qualvolta ci sia davanti al giudice l'ipotesi.
E a volte anche il giudice, pur non avendo una divisa ma una toga, pur essendo l'organo giudiziario indipendente, quindi a differenza del poliziotto che è proprio il potere esecutivo per eccellenza, anche il giudice alla fine fa propria quella identificazione sentimentale.
Ah sì, io di questo parlavo.
E poi alla fine c'è l'identificazione fra il poliziotto e lo Stato, e il giudice avalla quell'identificazione, la fa proprio anche lui, e non si arriva a nulla. I processi per violenze, fra l'altro, per cui ritorno indietro. È un reato di tortura quello che deve essere, si deve procedere d'ufficio, deve avere pene più alte, deve avere un dolo specifico, deve essere commesso per forza da pubblico ufficiale, e poi introduco un altro tema, quello della sofferenza psichica. Cioè, il concetto di malattia che è alla base del reato di lesioni personali non necessariamente ricomprende la sofferenza psichica. Pensiamo alla privazione del sonno, non è detto che poi la persona subisce una malattia in senso strettamente sanitario e dal medico, diagnosticabile come tale. Ecco, la tortura è un'altra cosa, appartiene a un altro codice semantico.
Sì. Quella tu avevi fatto accenno alla sentenza del giudice Crucioli, mi pare, no?
Sì, Crucioli di Asti.
Di Asti, no? Questo caso dello scalpo, come si era concluso? Non ci siamo detti?
Si è concluso in questo modo, che il giudice ha detto due non li posso punire perché manca la querela dei due detenuti che hanno subito violenza,
sì.
E quindi due poliziotti non li posso punire. Gli altri due è andata in prescrizione, ecco, termini brevi di prescrizione, in questo caso era un'altra ipotesi di reato da lui ritrovata nel codice, perché bisogna inventarsi le ipotesi di reato mancando la tortura, e poi dice, cosa dice il giudice? Questi non sono puniti. Certo che se in Italia ci fosse stato il delitto di tortura, i fatti accertati in questa vicenda, essendo fatti di tortura, io li avrei potuti punire come tali, ma non posso farlo perché manca il delitto.
Chiaro, chiarissimo. Dunque, ecco, per concludere, cosa siamo, in splendida solitudine per questo ritardo così, così grave nell'esecuzione degli accordi internazionali per il riconoscimento della tortura come reato nel nostro sistema, o siamo in compagnia di chi altro, perlomeno in Europa? Dici un po'.
Beh, io racconto come, diciamo, in giro per l'Europa le grandi democrazie alla fine siano, diciamo, adeguate tutte agli standard internazionali più o meno, chi meglio, chi peggio, chi con un delitto meglio definito, chi con un delitto peggio definito, chi come un delitto che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale, chi come un delitto generico che può essere comunque commesso anche da un cittadino non pubblico ufficiale, chi con pene più alte, chi con pene meno alte, però per esempio Spagna, Inghilterra, Germania, Francia hanno codificato il diritto di tortura, esiste anche negli Stati Uniti d'America, nonostante negli Stati Uniti d'America sia aperto il dibattito intorno alla vicenda della legittimazione della tortura debole,
sì.
Ma si è aperto perché la tortura è vietata. si è aperto perché la tortura è vietata negli Stati Uniti d'America. Certo. E poi c'è un altro tema che tra l'altro so che è molto caro anche da sempre ai radicali, con non c'è pace senza giustizia, cioè che è quello della giustizia penale internazionale, cioè la Corte Penale Internazionale nel suo statuto fra i crimini che diciamo deve giudicare il crimine di tortura. Ovviamente questo rende la mancanza della codificazione in Italia, rende molto difficile un'eventuale pratica di estradizione di un torturatore straniero che viene in Italia. Noi avremo difficoltà ad estradarlo per farlo processare davanti alla Corte dell'Aia, perché in Italia non è reato.
Molto bene. Questi e tanti altri spunti sono presenti in questo libro, davvero molto bello. Complimenti a Patrizio Connella, e lo ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione e invito davvero chi ci ascolta a acquistare questo libro. Si chiama La tortura in Italia, parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, e di Patrizio Connella, che è stato con noi ospite, prefazione di Eligio Resta, postfazione di Mauro Palma, edizione Approdi. Grazie Patrizio Connella, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.